Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il cuore del buon pastore è protesso verso di noi, polarizzato specialmente verso chi è più distante. Lì punta ostinatamente l'ago della sua bussola. Lì rivela una debolezza d'amore particolare, perché tutti desiderano raggiungere e nessuno perdere.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare della nostra bella lingua, l'italiano, e lo facciamo attraverso un volume che si intitola Senza neanche un errore, che è scritto però con l'apostrofo, che poi è stato immediatamente cancellato con una crocetta blu. Il volume è di Valeria Della Valle e di Giuseppe Patota. Giuseppe Patota è il nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Ed è edito da Sperling & Kupfer. Valeria Della Valle e Giuseppe Patota sono ormai una ditta. Da quanti anni lavorate insieme?
Guardi, dunque questi volumi sono ormai 20, e il primo l'abbiamo pubblicato nel 96, quindi nell'altro secolo, nell'altro millennio.
Sì,
avevamo
sì.
Già cominciato prima, perché abbiamo scritto anche la nostra prima grammatica scolastica, in quel caso scritta anche insieme a Luca Seriani, è del 92-93, quindi tanti anni.
Sì, sì, sì. Quello che mi sembra particolarmente interessante di questi volumi, proprio anche vedendoli appunto tutti quanti insieme, è che in qualche modo affermano la... ho detto in qualche modo, io ho letto il suo libro, questa è una delle interiezioni che io uso.
È necessario, ma queste cose servono per prendere tempo.
Esatto. Dunque dicevo, perché nel suo libro quello che si capisce è il fatto che la lingua non è una cosa ferma e stabile per sempre, ma invece è un organismo vivo.
Certo.
E questo mi sembra veramente il concetto forse più interessante e meno comune, meno compreso probabilmente dalle persone, che credono di doversi attenere semplicemente a delle regole, giusto o sbagliato, mentre invece il confine tra giusto e sbagliato non è esattissimo.
Beh, sì, perché vede, c'è un po' una concezione sbagliata del grammatico, di chi fa il mestiere che facciamo, Valeria Della Valle e io. L'idea è quella che il grammatico sia un magistrato. Il grammatico non è un magistrato, non è uno che stabilisce, innanzitutto non è colui che descrive, che stabilisce le norme, casomai le descrive, ma soprattutto non è la persona che dispensa le pene e dice chi, ecco. Allora però, se il grammatico non è un magistrato, bisogna che io vi racconti che cosa a nostro parere sia il grammatico.
Certo.
Ma insomma, avvicinerei il lavoro del grammatico a quello del meteorologo. Lui fa le previsioni del tempo e noi facciamo le previsioni della lingua, raccontiamo in altri termini che lingua fa e proprio come cambia il tempo, può cambiare la lingua. Qual è il parametro che ci fa stabilire che la lingua sia cambiata o non sia cambiata? Ma certamente l'uso. Ecco, alcuni aspetti dell'italiano che oggi sono la normalità, 100 o 200 anni fa non lo erano. Le faccio un solo esempio.
Sì.
200 anni fa un ragazzo che avesse scritto alla prima persona sul suo componimento, alla prima persona dell'imperfetto indicativo, la forma io amavo, io leggevo, io sentivo, si sarebbe visto correggere quella forma ino dal suo precettore, dal suo maestro, appunto con un segno blu identico a quello che noi abbiamo messo a un, con l'apostrofo della copertina, perché la forma normale era quella etimologica, quella che continuava in latino: io amava, io sentiva, io leggeva. Poi c'è stato un forte intervento di Manzoni che si è rifatto all'uso vivo del fiorentino e dell'italiano di allora. Oggi noi consideriamo normale il tipo io amavo, e qualunque grammatica dice: beh, guardate che la forma corretta è io amavo, non certo io amava. Però vede come sono cambiate le cose.
Certamente.
I cambiamenti naturalmente sono sul lungo periodo, ecco, anche questo è importante. Il grammatico insegna a non fidarsi delle mode.
Che cosa porta a queste mode? Perché, per esempio, l'uso del cioè era molto comune, non so, 20-30 anni fa. Oggi forse tutto sommato è un po' diminuito. Mentre invece c'è molto presente l'uso, per esempio, di piuttosto che, non in forma comparativa, ma in forma disgiuntiva, quasi fosse
certo.
Appunto una O.
Ma dunque, i veicoli delle mode sono, delle mode linguistiche sono gli stessi che portano altre mode. I mezzi di comunicazione di massa, vecchi e nuovi, perché no, la radio, anche la radio che oggi stiamo così preziosamente utilizzando. Le reti sociali, per esempio, anche questi sono strumenti che veicolano le mode. 50 o 100 anni fa c'erano altri strumenti, 100 anni fa c'era la stampa, 50 anni fa già c'era la radio, già anzi c'era anche la televisione, quindi gli strumenti di diffusione, di massa, di diffusione della lingua e del pensiero. E allora fa moda, fa tendenza quello che viene raccontato, quello che viene detto dai personaggi che spiccano, tutto qua. Il piuttosto che come si è diffuso? Il piuttosto che era circoscritto prima in una parte, nemmeno tutta, dell'Italia settentrionale. Poi già dalla fine del secolo scorso lo hanno usato con grande frequenza, con grande ricorrenza, per esempio gli stilisti, la moda e lo stile hanno per capitale Milano, quindi città del nord. Allora questa moda poi si è diffusa, si è estesa a tutto il territorio italiano. Ho sentito uno scrittore, peraltro bravo scrittore meridionale, adoperare durante un suo intervento televisivo, lo scrittore Roberto Saviano, quindi scrittore anche capace di adoperare molto bene per iscritto il suo italiano, che adoperava il piuttosto che con quest'uso, con questo valore disgiuntivo, no? Allora, non è che uno voglia fare il purista a tutti i costi, non è che uno debba dire per forza: ah, che errore grave. Perché è un errore quest'uso? Perché genera confusione.
Certo.
Perché genera ambiguità. Questo è, se io dico vorrei andare a Roma piuttosto che a Napoli, intendo dire che preferisco Roma rispetto a Napoli. Non è la stessa cosa quando dico vorrei andare a Roma o a Napoli. Se genero ambiguità nel significato del messaggio, questa è una cosa che non funziona.
C'è un aspetto che mi sembra fondamentale in questo vostro libro e che riguarda l'italiano scritto, perché la capacità anche proprio di scrivere con una penna comincia a diventare un po' inferiore, no? Rispetto a quella che una volta si aveva. E quindi tutta la seconda parte del vostro volume è dedicata proprio alla scrittura.
Sì, dunque devo anche aggiungere, è dedicata alla scrittura, noi ci siamo sforzati di dedicarla alla scrittura in un modo molto semplice, molto diretto, molto efficace. Abbiamo dato, cioè, io le paragonerei questo libro a un libretto di istruzioni per l'uso, con la differenza che qualche volta i libretti di istruzioni per l'uso sono molto complicati. Noi ci siamo sforzati, spero che ci siamo riusciti, di essere invece molto semplici e molto diretti. Lei ha detto: oggi non si scrive più, si scrive meno bene che una volta. Io, guardi, questo non glielo so dire, perché c'è sempre un prima rispetto al quale le cose andavano meglio. È da sempre così in tutte
certo.
Le cose. Non lo so. Quello che è certo è che nella organizzazione del testo scritto io registro una quantità di carenze, una quantità di mancanze. Noi in una parte del libro abbiamo dedicato, abbiamo concentrato i nostri sforzi nel criticare alcuni esempi di cattiva scrittura, il burocratese per esempio, no?
Sì.
E già Calvino la definiva l'antilingua. Guardi, io mi sono accorto di una cosa che mi ha sorpreso. Anche per esempio le istituzioni pubbliche o private, anzi lasciamo stare le istituzioni pubbliche perché lì proprio è un dramma, ma perfino certe istituzioni private, perfino certe aziende all'avanguardia, non faccio i nomi perché potrebbe essere pubblicità positiva o negativa, ma grandi gruppi internazionali che dovrebbero distinguersi per, e magari si distinguono nel campo economico per l'efficacia comunicativa, scrivono in un italiano a volte poco comprensibile, ma soprattutto inutilmente complesso. Quello che si potrebbe dire con una parola lo si dice con cinque parole. Ecco, noi abbiamo proposto di fare economia di parole, poche ma buone.
E poi infine vorrei toccare l'esempio di quello che voi definite itanglese o itangliano, no? L'uso dei termini stranieri nella nostra lingua.
Anche qui io tengo a precisare, né Valeria Della Valle né io siamo, non ce ne vergogneremmo, ma comunque non siamo dei puristi sfegatati, non è questo il punto. Le parole inglesi e le parole straniere in generale vanno benissimo quando abbiano una loro utilità. Quando sono adoperate soltanto per gettare fumo negli occhi, soltanto per gettare fumo negli occhi del lettore o nelle orecchie dell'ascoltatore, allora non vanno bene. Io non capisco. Allora mi permetto di raccontarle questo episodio,
sì,
che veramente è incredibile. Sono stato a Venezia a vedere una bella, peraltro bella, mostra dedicata ad Aldo Manuzio, quindi non solo il più grande esponente dell'editoria italiana, ma uno dei grandi esponenti della storia della stampa di tutti i tempi. Se noi oggi ci sono dei caratteri che chiamiamo Aldini, se in tutto il mondo il corsivo si chiama Italic o Italic, lo dobbiamo a questo grande editore italiano. Bene, in questa mostra a Firenze, dove si illustrava l'impresa tipica dei libri, l'immagine, lo stemma tipico dei libri di questo grande stampatore, c'era scritto il brand di Aldo Manuzio. La cosa grottesca era che il traduttore in inglese di questo testo, era giustissimamente tradotto in inglese questo testo per gli stranieri che venivano a visitare questa mostra, ha tradotto correttamente brand con impresa, cioè la parola che è giusto adoperare per parlare del marchio di Aldo Manuzio. Si rende conto dell'assurdità di questo?
Certo. Bene, io le ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo allora del volume che ha scritto insieme a Valeria Della Valle, Senza neanche un errore, scritto con l'apostrofo ma subito corretto, edito da Sperling & Kupfer. Ringraziamo quindi Giuseppe Patota di essere stato in nostra compagnia. Grazie.
Grazie a lei e a chi mi ha ascoltato.
Capito che ti amo. troppo tardi per tornare. Per un po' ho cercato in me l'indifferenza, poi mi sono lasciata andare nell'amore.
Adesso andiamo idealmente a teatro e lo facciamo per presentare un festival dal titolo La Fabbrica delle Idee, che si è aperto qualche giorno fa domenica scorsa e che andrà avanti fino a lunedì 4 luglio. Ne parliamo con il direttore artistico Marco Pautasso, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
Dunque, questo festival di teatro di ricerca e di impegno civile si svolge a Racconigi ha una caratteristica molto particolare. Già il nome, diciamo, La Fabbrica delle Idee, era in realtà nato per definire l'ex ospedale psichiatrico dove appunto si svolge il festival, ma era nato come una sorta di definizione dispregiativa di quel luogo.
Sì, è proprio così. Racconigi è un grosso paese della provincia di Cuneo, confinante con la provincia di Torino, che è caratterizzato dalla presenza di un grande castello del Sabaudo, una residenza estiva dei Savoia, e quello che era insieme a Collegno il più grande istituto psichiatrico del Piemonte, che raccoglieva le persone con disagio psichico nel sud del Piemonte e anche della Liguria. È un ospedale psichiatrico nato addirittura alla fine del Settecento, quindi sono migliaia e migliaia le persone che sono state ospitate dentro questa città, nella città in qualche modo. Ecco, con la legge Basaglia ovviamente l'ex ospedale è stato chiuso, i racconigesi, come spesso succede, convivevano a disagio, a fatica con questa realtà, che chiamavano in dialetto, in maniera dispregiativa, la fabbrica delle idee. Ecco, noi per onorare anche la memoria delle tante persone che hanno sofferto all'interno di questa struttura abbiamo pensato di titolare questo festival di teatro, di ricerca, di impegno civile e sociale, chiamandolo appunto La Fabbrica delle Idee, che può apparire come dire, una definizione, una titolazione magniloquente, un po' ambiziosa, ma in realtà vuole semplicemente onorare, come dicevo, la memoria di queste persone e farsi, come dire, palcoscenico per portare a Racconigi quelle che sono tra le migliori realtà della scena teatrale contemporanea italiana, sempre legate però a un impegno civile e sociale particolare.
Inevitabilmente quest'anno, quando si parla di teatro, si parla di Shakespeare. Sono 400 anni, no, dalla morte di Shakespeare, per cui anche voi siete partiti proprio la prima sera con un omaggio a William Shakespeare.
Sì, un omaggio diciamo particolare. Lo spettacolo si chiama La vita non è che un'ombra che cammina, e che è un frammento dal Macbeth di Shakespeare. È uno spettacolo però realizzato con gli ospiti del 101 di Bossano, del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Cuneo 1, ed è uno spettacolo ovviamente che rappresenta in qualche modo il viaggio nel grande teatro umano, fatto di contrasti, e quindi tutto ciò che c'è in Shakespeare, vita, morte, odio, amore, potere, libertà, saggezza e follia, però rappresentato da questi straordinari interpreti, ospiti del centro di Cossagno, per la regia di Koji Miyazaki, uno spettacolo che abbiamo già presentato lo scorso anno con successo, che abbiamo rappresentato in un posto particolare nel fossato del castello di Fossano, sempre in provincia di Cuneo.
Questa sera invece, 16 giugno, c'è una serata in memoria, in onore di Vincenzo Gamna, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Per quale motivo appunto questo ricordo di Vincenzo Gamna?
Vincenzo Gamna è stato il fondatore della compagnia e come cofondatore del festival La Fabbrica delle Idee. È una persona a cui noi tutti siamo legati, è stato un grande sia nel cinema, in televisione. Il teatro però è stato in qualche modo il luogo di beatitudine. Abbiamo voluto intitolare questa serata Il Paradiso di Vincenzo, perché lui è riuscito a costruirsi questo angolo di paradiso proprio qui, teatro è un teatro di tutti e per tutti, sono oltre 2000, oltre 30 anni di attività, le persone che sono state coinvolte negli spettacoli da lui diretti, e sarà una serata tra aneddoti, ricordi, frammenti video, testimonianze, lettura di brani, di frammenti dai suoi spettacoli. Credo sia da parte nostra un tributo necessario a chi c'è stato guida artistica e non solo in tutti questi anni. Sarà preceduto da un convegno che la Regione Piemonte, nell'ambito della sua iniziativa Hangar, organizza, che si intitola proprio Un teatro di tutti e per tutti, perché vuole un po' ragionare sulla modalità, credo abbastanza particolare e unica, di fare comunità all'interno del teatro che il progetto Cantoregge negli anni ha portato avanti.
Mm-hmm. Ci sono alcuni spettacoli che hanno come tema la guerra. Io mi riferisco in maniera particolare allo spettacolo di domenica prossima, 19 giugno, quello portato in scena da Eliana Cantone e scritto e diretto da Giordano Amato, Alba dell'Orrido di Elba.
Sì, come sempre i temi che vengono declinati nella rassegna sono temi forti, temi importanti, e l'inutilità, la barbarie della guerra ritorna spesso tra le tematiche rappresentate nel nostro festival. Questa è un'anteprima assoluta per la regia di Giordano Amato ed è molto semplicemente il racconto di come una donna, Alba, appunto, nata a Elba, che è un posto delizioso nelle montagne della Valmaira, attraversa da adolescente la prima guerra mondiale, ma poi lascia le montagne per coltivare il suo sogno di diventare pedagoga, ma che cosa fa? Si imbatte nella guerra partigiana, della quale è partecipante, poi attiva, ed è anche una delle prime donne a cui viene concessa la possibilità di esprimere il proprio voto nel suffragio universale italiano. Quest'anno ovviamente è la ricorrenza del 70°. Quindi la guerra in questo caso ha in qualche modo obbligato la protagonista a fare scelte, a portarla su strade che le donne che l'avevano preceduta non avevano potuto esperire in qualche modo.
E vorrei ricordare almeno un altro titolo, che è quello Il prete giusto, no? È lo spettacolo conclusivo, quello del 4 luglio, anche lì l'ambientazione appunto durante la guerra.
Sì, è uno spettacolo a cui teniamo tanto, ed è anche questo un omaggio al Vincenzo Gamma, che teneva molto che questo spettacolo fosse rappresentato nella sua città di origine, che è appunto Carignano. È uno spettacolo dedicato alla figura di Don Raimondo Viale, appunto un giusto che sulle montagne sopra Cuneo salvò molti ebrei nel periodo bellico. È una sua è una vita raccontata anche da Nuto Revelli in un libro edito da Einaudi qualche anno fa, una vita straordinaria, fatta di impegno, un uomo resistente, in vero senso della parola, che ha sempre affrontato le difficoltà della vita con grande cipiglio e forza di volontà, ed è un modo anche per raccontare alle giovani generazioni quegli anni drammatici della storia del nostro paese.
Bene, volevo ricordare ai nostri ascoltatori che tutto il programma del festival lo si trova sul sito www.progettocantoregi.it, e ringraziamo quindi Marco Pautasso di essere stato in nostra compagnia e di averci descritto appunto il festival La Fabbrica delle Idee. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi per l'attenzione e l'ospitalità.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.